son tanti compagni di cui siamo privati, perché questa giustizia li vuole carcerati, però son fianco a fianco con altri proletari che passano la vita dentro i penitenziari. Si stanno organizzando per far delle prigioni una base di lotta contro i padroni. Per questo hanno bisogno anche del nostro scudo. Se noi lottiamo fuori, per loro sarà un aiuto liberare tutti. Vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E tutti i riformisti che fanno i delatori insieme ai padroni, noi li faremo fuori. Porci padroni, voi vi siete illusi, non basta le galere per tenerci chiusi. Facciam vedere ai nostri sfruttatori che per ognuno dentro mille lottano fuori. Siamo tutti delinquenti solo per il padrone. Siamo tutti compagni per la rivoluzione. Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E tutti i riformisti che fanno i delatori insieme ai padroni, noi li faremo.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radiazione, torniamo in diretta sempre sui canali appunto di Radiazione. Siamo in onda con Scatenati, trasmissione di controinformazione e approfondimento su carcere e repressione. Oggi è venerdì 10 aprile, sono le ore 18:04. Prima di cominciare come al solito con la puntata, diamo alcuni riferimenti per chi volesse mettersi in contatto direttamente con Radiazione. Può telefonare al numero 388-4292504, quindi il numero di telefono di Radiazione è 388-4292504. Per chi invece volesse mettersi in contatto con Scatenati, può telefonare, può mandare un'email all'indirizzo scatenati@autistici.org, quindi scatenati@autistici.org. La puntata di quest'oggi sarà interamente dedicata a un approfondimento sul nuovo decreto antiterrorismo di Alfano. In particolar modo avremo la possibilità di approfondire l'aspetto delle modifiche al reato associativo direttamente in collegamento telefonico con l'avvocato Giuseppe Pelazza del Foro di Milano. Successivamente ripercorremo quelle che sono le norme che sono state introdotte con questo nuovo decreto, con particolare riferimento anche e un breve approfondimento rispetto alla sicurezza che è stata messa in campo per l'evento di Expo 2015. Continueremo poi verso la fine della trasmissione con alcuni aggiornamenti rispetto a fatti anche di cronaca locale e nazionale. Saremo in collegamento telefonico con alcuni compagni di Napoli che rilanceranno il corteo del prossimo 18 aprile per Davide Bifolco, così come saremo in collegamento telefonico con alcuni compagni della Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali, che rilanceranno il programma di iniziative che stanno organizzando in previsione del 25 aprile e in particolar modo del presidio che ci sarà in città e sotto al carcere di Cuneo sabato 18 aprile. Continueremo con alcuni aggiornamenti rispetto all'arresto di un compagno turco avvenuto qualche giorno fa proprio a Mestre in provincia di Venezia e in realtà cominciamo la puntata di oggi dando la nostra solidarietà ai 7 compagni di Cremona che sono stati questa notte arrestati. 5 compagni si trovano agli arresti domiciliari, tra i quali c'è anche il compagno Emilio, mentre altri 2 sono stati proprio arrestati e si trovano attualmente in carcere. Gli arresti sono scattati in seguito a degli accertamenti e delle identificazioni che sono state fatte dopo l'aggressione che è avvenuta lo scorso 18 gennaio proprio presso il centro sociale Dordoni di Cremona, in seguito ad un'aggressione da parte di oltre 60 nazi nei confronti dei compagni che si trovavano presenti all'interno dello stabile. Ricordiamo che questa aggressione ha ridotto il compagno Emilio in fin di vita, che è stato ricoverato per diverse settimane in una situazione clinica molto grave. Recentemente era potuto tornare a casa anche se ancora in via di guarigione e ad oggi si trova appunto agli arresti domiciliari. E diamo ovviamente tutta la nostra solidarietà. Le motivazioni, tra l'altro, sono state fornite per quanto riguarda i compagni che si trovano in carcere per la possibilità, diciamo, di reiterare le accuse in qualche modo che sono state mosse loro, ma soprattutto anche per impedire a questi compagni di partecipare alla manifestazione del 25 aprile in previsione a Cremona, ma anche alla mobilitazione del 1° maggio, proprio la data in cui ci sarà l'apertura di Expo 2015 e data in cui è previsto ovviamente un corteo e una presenza molto forte all'interno della città di Milano per contestare ovviamente questa grande opera di Expo 2015. Questo bene o male tratteremo nella puntata di oggi. Noi ora vi lasciamo ad un breve stacco musicale per tornare poi in diretta con l'avvocato Pelazza da Milano. Quindi non cambiate canale, rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radiazione. A tra poco.
Some funky Saturday night.
Okay, you can now change sides.
You with the skinny legs, and come here, come here. Up close to me like Joe Tex and your old breeze to myself. All right. Ooh it. Ooh it.
You work so my mind. You work so my soul. You work so my body.
Torniamo in diretta sui canali di Radiazione. Come anticipato, siamo in collegamento telefonico con l'avvocato Pelazza di Milano, che salutiamo. Benvenuto a Radiazione.
Salve, saluti a tutti.
Avvocato, noi l'abbiamo contattata questa sera perché vorremmo un po' approfondire insieme a lei l'ultimo, diciamo, decreto antiterrorismo, decreto Alfano, e sì, fare un po' una chiacchierata rispetto a quelli che sono anche gli aspetti più significativi che caratterizzano appunto questo nuovo decreto.
D'accordo, vi penso che potremmo in un certo senso sfogliarlo insieme e vedere gli aspetti più significativi e rilevanti, anche perché, come spesso succede nella produzione legislativa italiana, si dice che si fa un qualcosa, ad esempio, mirato all'esterno, in questo caso il cosiddetto terrorismo internazionale, ma in realtà poi si producono delle norme che riguardano, se non in prevalenza, in modo rilevante, gli aspetti della vita interna al nostro paese e che quindi riguardano la sovversione interna sostanzialmente.
Va bene.
Non so, possiamo partire, ci sono un paio di norme che effettivamente riguardano l'aspetto internazionale. C'è una modifica dell'articolo 270 quater che riguarda l'arruolamento per andare a combattere all'estero, in buona sostanza, e viene inserita anche la punibilità della persona arruolata, mentre invece prima era punito solo chi arruolava, e la persona arruolata è punita con la pena da 3 a 6 anni. E questa è una modifica del 274. Poi, dato che il legislatore italiano ha poca dimestichezza col latino, si vede, ha proceduto a fare un 274-1 per non modificare con questa numerazione latina, e ha inserito il 274-1 che disciplina, o meglio punisce, l'organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo, e dice che fuori dai casi di quegli articoli 270 bis, che è l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, 274, che è l'arruolamento che vedevamo prima, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo è punito da 3 a 6 anni. E qui già comunque si notano questi aspetti di vaghezza, di poca definizione precisa della condotta che viene incriminata, no? Organizzo, finanzia, viaggi finalizzati al compimento delle condotte, è estremamente vago. Finalizzati in che modo, con quale concretezza, con quale legame diretto con questo fine. In ogni caso, poi, questo articolo 274 contiene al suo interno, e qui siamo proprio ai paradossi sul piano della logica e della formulazione della legge, una modifica del 270 quinquies del codice penale. Il 270 quinquies è quello che prevedeva la punizione dell'addestramento all'utilizzo delle armi, in buona sostanza. Così diceva: chiunque di fuori dei casi del 270 bis addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio. Quindi c'è dentro di tutto, si va dalle armi chimiche batteriologiche al sabotaggio o comunque al metodo relativo al compimento di atti di violenza. E questa norma è modificata nel senso che si inserisce anche l'autoaddestramento, cioè si prevede la punizione, sempre con queste pene che sono abbastanza significativamente elevate, da 5 a 10 anni, da 5 a 10 anni, anche chi si autoaddestra, cioè la persona che, avendo acquisito anche autonomamente le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, che sono quelli che dicevamo prima, e pone in essere cosa? Comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte, quindi anche qui abbiamo, e anche questo, una genericità della formulazione, e in più c'è un riferimento all'interno, qui non siamo più sul tema del cosiddetto terrorismo internazionale, questo riguarda anche chi in Italia per fini suoi eventualmente si autoaddestrasse al sabotaggio anche soltanto. Che non ha nulla a che vedere con l'utilizzo delle armi batteriologiche, ad esempio, no? E questo è estremamente pericoloso, questa genericità, vaghezza, fare questo calderone che si può poi riempire con ogni tipo di condotta. E c'è una aggravante specifica che poi caratterizza un po' tutto il decreto, che è il fatto della commissione attraverso strumenti informatici o telematici. Le pene previste dal presente articolo, 276 quinquies modificato, sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Poi prima, sono forse un po' noioso, me lo dica se sono noioso, interrompiamo, non lo so, parliamo d'altro.
No, non si preoccupi.
Continuando a parlare di questo, della disciplina, che dentro un decreto che viene spacciato per essere finalizzato a colpire il cosiddetto terrorismo internazionale, in realtà si punisce, si modificano, ad esempio, l'articolo 302, che è l'istigazione a commettere reati contro la personalità dello Stato italiano, e si prevede un aumento di pena anche qui se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Poi si modifica anche questo con aggravamenti di pena l'articolo 414, che è l'istigazione a delinquere pura e semplice, nel senso che anche in questo caso la pena prevista dal terzo comma, nonché dal primo e dal secondo comma, è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Insomma, c'è un'estrema attenzione sull'utilizzo di questi strumenti sul computer, su internet e così via. Dopodiché al quarto comma si aggiunge un notevolissimo aumento di pena, perché già c'era nel 414, che è l'istigazione a delinquere, se l'istigazione o l'apologia di quei precedenti commi riguarda delitti di terrorismo, la pena è aumentata della metà, si partiva con la reclusione da 1 a 5 anni, con questa aggravante la pena aumentata fino alla metà, si arriva fino a 7 anni e mezzo. Adesso si stabilisce che se è commesso attraverso strumenti informatici o telematici è aumentata fino a 2/3, si tratta poi di fare il conto in matematica, ma io non sono bravo, quindi diventa anche superiore ai 7 anni e mezzo, sempre se c'è questo utilizzo dell'informatica. Dopodiché è previsto appunto un diretto intervento, io poi non sui computer sono un po' una bestia, nel senso che non capisco bene che cosa ci sia dietro gli schermi dei computer, però si prevede che quando si procede per i delitti, e qui siamo di nuovo con riferimenti interni, agli articoli 270 bis, che riguarda comunque genericamente la finalità terroristica o di eversione dell'ordine democratico, 270 ter, che riguarda addirittura l'assistenza a partecipe di associazione sovversiva o di associazione con finalità di terrorismo, ore di 274, quinquies, sexies, eccetera, eccetera, e sussistono concreti elementi, qui siamo di nuovo sul vago, che consentono di ritenere che qualcuno compia dette attività per via telematica, il pubblico ministero ordina con decreto motivato ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo bla bla bla, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione attraverso i quali il contenuto relativo all'attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. Quindi viene rimosso dal il contenuto che viene trasmesso, che viene inserito sul web, in seguito a un ordine del PM, quando sussistono concreti elementi che consentano di ritenere, ora che consentono di ritenere, molte cose consentono di ritenere. E sempre in questa problematica relativa al web è previsto un aggiornamento costante di un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270 bis e 276, se ancora una volta siamo finalità di terrorismo anche interno, e sappiamo come la finalità di terrorismo anche interno viene utilizzata e viene tuttora utilizzata, ad esempio, per cercare di colpire il movimento Notav, no? E allora c'è la creazione di questo elenco costantemente aggiornato di siti che sarebbero utilizzati per queste attività e condotte, e quindi a un certo punto c'è un grosso controllo su questa cosa. Possiamo poi vedere si estende l'ambito di punibilità ulteriormente. Già la legislazione in tema di armi è una legislazione, quella italiana, che è estremamente punitiva anche rispetto alla legislazione di altri paesi. Adesso con l'articolo 678 bis, che è introdotto appunto con questo decreo, si prevede la punizione con l'arresto fino a 18 mesi di chiunque introduce nel territorio dello Stato, ovvero detiene o usa, le sostanze che vengono indicate come precursori di esplosivi, indicati in un allegato del regolamento della Comunità Europea. E lì io non sono un chimico, ma mi sembra che ci sia anche il sale, non so, perché c'è l'elenco, c'è il clorato di potassio, il perclorato di potassio, il clorato di sodio, forse il clorato di sodio e il sale, che poi vabbè devono essere in determinate percentuali. Comunque c'è un avanzamento, anzi, della soglia di punibilità a condotte che di per sé riguardano la detenzione di sostanze che non sono armi, che non sono esplosivi, ma che sono precursori di esplosivi. Dopodiché, sempre sul piano di questa serie di modifiche e di aggravamenti delle misure repressive, abbiamo delle modifiche in materia delle misure di prevenzione. Le misure di prevenzione sono quelle misure che nascono tipicamente nell'ordinamento fascista e che riguardano le limitazioni della libertà di persone che non hanno commesso reati ma che sono giudicate pericolose. E allora qui si prevede che le persone nei confronti delle quali possono essere adottate queste misure di prevenzione, che vanno dalla libertà sorveglianza speciale, dall'obbligo di risiedere in un certo comune o dal divieto di risiedere in altri comuni, è previsto che quando il questore presenta la proposta di applicazione di queste misure può disporre il temporaneo ritiro del passaporto o la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equivalente. E se non si rispettano queste misure imposte con questi provvedimenti di urgenza, c'è la punizione con la reclusione da 1 a 3 anni e è consentito l'arresto, vabbè, in questo caso nei casi di flagranza, però si parte da una misura di prevenzione che vuol dire che ci si riferisce a condotte che non sono affatto previste come reato, ma a un giudizio di pericolosità, e poi su questo si innesta, in caso di non rispetto di queste misure urgenti come la sospensione della validità del passaporto, la misura della reclusione. E sono poi previste degli aggravamenti di pena estremamente alti per chi commette i reati ancora di 270 bis, quindi finalità di terrorismo o di avversione dell'ordine democratico, 270 ter, assistenza partecipe di associazione sovversiva o di associazione con finalità del terrorismo, e quater, e quater 1, e quinquies, in questo caso sono previste delle notevoli aumenti di pena. Sono previsti degli aumenti di pena che, se adesso vado a cercare la norma cui ci si riferisce, che vanno, dunque l'articolo 71 di un precedente norma che viene così modificato, dunque quando questi reati, quindi le associazioni sovversive varie, è commesso da persona che è sottoposta a una misura di prevenzione, quindi è una misura che non attiene il compimento di un qualche reato, ma è solo giudizio di pericolosità, o commette questo reato per un periodo di 3 anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione della misura di prevenzione, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se pensiamo che le pene del 270 bis sono già una mostruosità, sono da 5 a 10 per la semplice partecipe, qui sono aumentate da un terzo alla metà se uno le commette questo reato entro 3 anni da che ha subito una misura di prevenzione. E si procede all'arresto anche fuori dai casi di flagranza, e poi dulcis in fundo, alla pena è aggiunta che cosa? Una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva non è altro che un altro modo di chiamare il carcere, perché è la colonia agricola o in realtà sono poi case di reclusione puramente e semplicemente. E quindi abbiamo questi pesanti aggravamenti di pena anche sul piano della connessione fra misura di prevenzione e commissione di reati aventi finalità di sovversione, perché adesso poi il terrorismo viene individuato, catalogato come sovversione in buona realtà. A questo si lega poi l'aspetto oramai di una dinamica repressiva che tende a equiparare la lotta al cosiddetto terrorismo alla guerra. Tant'è vero che in questo stesso decreto che viene definito antiterrorismo è previsto il potenziamento e la proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle forze armate, che non abbiamo probabilmente bene l'idea che in realtà il personale dell'esercito oggi dedicato ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili è pari a 3.000 unità, che con il decreto è incrementato di altre 1.800 unità, a cui se ne aggiungono altri 600 unità per quanto riguarda l'Expo 2015 a Milano. Quindi in questo caso la presenza dell'esercito diventa ancora più visibile, più vistosa, e a questo punto a me vengono anche in mente quello che probabilmente è noto a molti degli ascoltatori, che è il rapporto della NATO sulle operazioni urbane nell'anno 2020. Che è un rapporto che prevede che nell'anno 2020 ci sia una situazione sempre più disastrosa sul piano sociale, nel senso che la distruzione del welfare, dello Stato che garantisce certi servizi andrà avanti, e quindi ci sarà bisogno di una sempre più forte repressione anche sul piano militare. E quindi c'è questo rapporto che prefigura l'utilizzo dell'esercito nel controllo delle megalopoli, anche occidentali, dove si prevede che ci siano non tanto fatti anche di insorgenza politica, ma soltanto di ribellismo in sé per sé a fronte del malessere sociale. E a questo scopo c'è chi vede che c'è un tentativo di abituare le popolazioni alla presenza dell'esercito, e quindi questo incremento della presenza dell'esercito. Vogliamo sempre proseguire nella lettura di questo bel decreto. Beh, arriviamo al punto che c'è una modifica, che già prima erano previsti i colloqui investigativi per acquisire notizie in ordine a determinati reati di criminalità organizzata con finalità terroristica. però vabbè, erano demandati questi colloqui che sfuggivano a ogni tipo di controllo, peraltro, perché avvenivano dentro il carcere senza la presenza né del difensore né del giudice né nulla. Adesso vengono, per le case di finalità terroristica di matrice internazionale, demandati ai servizi di informazione per la sicurezza. Quindi direttamente si dice che i servizi possono, cosa che già peraltro facevano nei fatti, io ne sono convinto, adesso viene codificato che possono i servizi entrare nelle carceri, avere i loro colloqui informativi al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica. Quindi non si dice che possono avere colloqui con chi è inquisito per questo tipo di reati, ma al fine di avere informazioni in generale, le informazioni su questa tipologia di reati uno le può avere da chiunque, teoricamente anche da chi non c'entra per nulla con organizzazioni che abbiano a che fare con terrorismo di matrice islamica piuttosto che di altre matrici. E dopodiché si passa, e anche questo secondo me è molto grave, a un ulteriore ridisciplinamento che vengono definite in materia di garanzie funzionali e di tutela anche processuale del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza. In questo caso si prevede che nell'ipotesi volersi inserire in attività delittuose anche relative ad esempio al secondo comma dell'associazione sovversiva, al 270 bis secondo comma, al 270 ter l'assistenza partecipe, al 302 l'istigazione a commettere reati contro la personalità dello Stato, al 414 l'istigazione pure semplice, il 306 che è la banda armata, ecco, si possono infiltrare e possono commettere reati agenti dei servizi di informazione. E questo, a mio giudizio, questa previsione espressa, anche se già si sapeva che l'infiltrato all'agente provocatore c'era, adesso viene ulteriormente disciplinata, già c'era in precedenti leggi questa previsione, la legge del 2007 se ricordo giusto, ma adesso viene ulteriormente estesa a tutte queste fattispecie, associazione sovversiva, assistenza partecipe, istigazione a delinquere, istigazione a commettere reati contro la personalità dello Stato, con in più delle sottrazione di chi si muove come agente provocatore, come infiltrato, alla sua identificazione, nel senso che l'identità di copertura che viene loro fornite possono anche essere utilizzati negli atti dei procedimenti penali, quindi possono non comparire come identità vera, ma come identità di copertura, e addirittura possono anche testimoniare quando è necessario mantenendo l'identità di copertura. Autorizza gli addetti agli organismi di cui gli articoli 4, 6 e 7, che sono poi quelli dei servizi che si infiltrano, a deporre in ogni stato e grado di procedimento con identità di copertura. E anche questo direi che sul piano della democraticità, della trasparenza di un ordinamento possiamo un po' dimenticarcelo. Sul piano poi vabbè, c'è anche le norme relative all'inserimento nella direzione nazionale antimafia anche del cosiddetto antiterrorismo, che prevede possibilità di coordinamento da parte del procuratore nazionale antimafia, possibilità di avocazione a sé in determinati casi delle indagini. Come dicevo prima, che ci sia un parallelismo fra repressione interna e guerra è anche dimostrato che in questo stesso decreto viene prevista la proroga della spesa per quanto riguarda le missioni internazionali delle forze armate e di polizia, che sono una quantità notevolissima. Si va dai Balcani all'Afghanistan, agli Emirati Arabi Uniti, addirittura, non lo sapevo, si prevede che è autorizzata a decorrere dal 1 gennaio 2015 fino al 30 settembre 2015 la spesa di 14 milioni per la proroga dell'impiego di personale militare dove? Negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa, che è in Florida, per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia. Quindi vuol dire che ci sono dei militari italiani pure in Florida per coordinare queste attività militari un po' estese in tutto il mondo, in Libia, in Libano, in Somalia, non so, c'è una lunga sfilza. E fra l'altro in tempi di cosiddetta spending review mi sono fatto un po' la somma di tutte queste spese che attengono ovviamente non il costo in sé per sé degli apparati militari, delle spese per il militare, ma le spese specifiche della missione, quindi l'utilizzo di carburanti, le indennità di missione per i militari e quant'altro. Bene, dal 1 gennaio al 30 settembre sono 622 milioni e rotti, mi sembra, quindi 2 milioni e 300 mila euro al giorno, se ho fatto i conti giusti, che è una somma significativa che si va ovviamente ad aggiungere alle spese di base del funzionamento dell'esercito, dell'acquisto dei vari caccia, bombardieri da assemblare a Cameri piuttosto che da altre parti. Ecco, io direi che, spero di non essere stato troppo noioso, ma credo di aver messo un po' a fuoco quelli che sono gli elementi significativi di questo decreto. Ho bisogno di una conferma che è vero che sono stato chiaro.
Sì, sì, assolutamente molto chiaro su tutti quanti i punti che sono stati effettivamente toccati, che sono quelli più significativi contenuti all'interno del decreto, ed effettivamente risulta essere proprio una sintesi, potremmo dire in senso reazionario, proprio del legame tra guerra interna, guerra sul fronte interno e guerra sul fronte esterno. Effettivamente è significativa questa seconda parte, che è anche quella più corposa del decreto, con il rifinanziamento e la proroga delle missioni militari, che come diceva lei sono effettivamente molto molto numerose ed estese in quasi tutto il globo, sostanzialmente dall'Asia all'Africa, tra l'altro al Medio Oriente in generale, quindi i fronti aperti sono veramente numerosi.
E c'è il ministro Gentiloni che si occupa di tenere accesa la fiamma di queste missioni, preventivandone anche altre ben più significative, fra l'altro, e ben più terribili, penso io. Va bene, io penso che abbiamo finito.
Sì, io la ringrazio molto, se lei non ha altro da aggiungere. Io la ringrazio comunque di questo excursus, di questo approfondimento che abbiamo potuto fare rispetto a questo nuovo decreto, e niente, a risentirci, insomma, anche.
Io saluto tutti quanti.
Saluti. Grazie.
Arrivederci.
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 torniamo in diretta sempre sui canali di Radiazione dopo l'intervista con l'avvocato Pelazza, che ci ha consentito di fare un primo approfondimento rispetto al decreto antiterrorismo. Riprendiamo alcuni dei punti salienti che l'avvocato ha avuto modo di citare, che sono innanzitutto le modifiche apportate al reato associativo, e queste sono indubbiamente figlie legittime Scusate, qualche problema in corso d'opera. Comunque parlavamo del fatto delle modifiche che sono state apportate al reato associativo, che sono inevitabilmente figlie legittime della situazione mutata a livello internazionale, e in questo caso abbiamo già avuto modo di dirlo anche in qualche puntata precedente di Scatenati. Sappiamo che questo decreto antiterrorismo è stato fatto passare sotto la bandiera della scusa della lotta allo Stato Islamico, della lotta all'Islam, e in particolare modo di combattere i cosiddetti foreign fighters, ovvero questi lupi solitari che si arruolano appunto in eserciti stranieri per andare a combattere, nel caso specifico con forze di carattere appunto islamico. In realtà questa è l'emergenza di turno, la bandiera appunto che viene utilizzata per far passare questo nuovo decreto antiterrorismo, ma come ha avuto modo di specificare l'avvocato stesso, sappiamo che gran parte delle norme contenute in esso serviranno poi per reprimere a livello interno, ovvero saranno funzionali e verranno principalmente utilizzate anche nei confronti di chi si organizza e di chi lotta all'interno del territorio nazionale. Un esempio in questo senso, purtroppo abbiamo già avuto modo di vederlo, ovvero il tentativo appunto di applicare il reato associativo alla lotta No TAV, con l'arresto, ricordiamo, dei compagni Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò, che cogliamo come al solito l'occasione per salutare e per abbracciare, e di cui informiamo che sono cadute appunto le restrizioni che i compagni avevano. Ma ricordiamo che questi compagni furono portati in carcere, fecero un anno di carcerazione preventiva e vennero poi processati col tentativo di applicargli l'articolo 270 sexies, quindi di equiparare quella che è stata un'azione di sabotaggio in realtà ad un'azione di terrorismo. L'articolo che è stato usato per perseguire i compagni No TAV è un articolo che venne introdotto con il pacchetto Pisano nel 2005, quindi con una rivisitazione, una riformulazione quindi del reato associativo, già all'epoca appunto funzionale alle nuove esigenze di carattere internazionale, quindi di una scena internazionale che era caratterizzata da la guerra al terrorismo internazionale condotta principalmente dagli USA in seguito all'attacco alle Torri Gemelle che ci fu nel 2001. Infatti, in seguito a l'abbattimento delle Torri Gemelle, gli Stati Uniti fecero immediatamente una legge, un pacchetto che venne chiamato appunto Patriot Act, che conteneva tutta una serie di norme introdotte per contrastare il terrorismo internazionale, ma in realtà possiamo dire il rimbalzo in casa delle politiche di aggressività imperialista che non solo gli americani ma anche gran parte degli stati europei portano avanti in altri paesi, come in Asia, come in Africa e come in Medio Oriente. Quindi, per attrezzarsi alla situazione mutata, al nuovo scenario internazionale che anche attraverso l'attacco alle Torri Gemelle, ma successivamente all'attacco ferroviario di Madrid nel 2004 e alla stazione metropolitana nel 2005 a Londra, hanno dimostrato come gli stessi stati imperialisti non siano di fatto infallibili, ma anzi siano vulnerabili, e di fronte a questa vulnerabilità i diversi stati hanno dovuto correre per attrezzarsi, per rafforzare il proprio apparato repressivo, normativo, giudiziario e anche carcerario, per essere in grado di far fronte alla situazione. Le modifiche, appunto, la storia del reato associativo è una storia molto lunga. Ricordiamo che l'articolo 270 venne introdotto con il codice fascista Rocco, entrò in vigore nel 1° luglio del 1931, e venne principalmente introdotto per contrastare al movimento proletario nelle sue diverse componenti, quindi comuniste, socialiste, anarchiche, la possibilità di organizzarsi per lottare contro lo Stato e il sistema borghese. La nascita di questo articolo venne comunque preceduta, come poi in realtà rivediamo anche successivamente negli anni, da una serie di leggi varate sempre da Mussolini e Rocco, che ne hanno proprio anticipato la sua valenza. Questa legge all'epoca, il 270, diciamo che è stata la risposta più alta che lo Stato fascista ha potuto dare in termini di repressione politica, quindi di attacco politico proprio all'antifascismo. E già dal momento in cui venne introdotto, l'essenza di questo articolo era caratterizzata proprio dalla sua natura preventiva, aspetto che ritornerà poi nelle sue formulazioni e filiazioni successive. Infatti, la formulazione manca chiaramente di un riferimento alla possibilità concreta che si determini l'azione ed è privo di un riferimento alla struttura stessa organizzativa dell'associazione, che piuttosto si sofferma ad una scansione di alcuni ruoli individuali come il promotore, l'organizzatore, piuttosto che il semplice partecipante. Quindi in realtà l'essere lecite o meno di queste associazioni non derivava tanto dall'essere dotate di un apparato strumentale, militare, organizzativo che fosse effettivamente in grado di sovvertire o sopprimere l'ordinamento, ma piuttosto già dal programma teorico, in quanto esso contiene il germe della violenza rivoluzionaria. L'obiettivo era quello di spegnere sul nascere, a prescindere dalla reale pericolosità del fatto in sé. E quindi l'articolo 270, il reato associativo, nasce proprio con una funzione chiaramente preventiva, che è quella di prevenire. Non è un caso che questo articolo venga introdotto proprio durante il periodo del ventennio fascista, in quanto il regime fascista, ovvero il volto autoritario della cosiddetta democrazia, quella che poi diventerà successivamente con la caduta del regime la democrazia borghese, non è altro che la risposta che i vecchi stati liberali diedero all'affacciarsi della rivoluzione proletaria con la rivoluzione d'ottobre nel 1918, che partendo dalla Russia zarista soffiò come un vento nuovo che ha profondamente scosso il mondo, ma ha fatto soprattutto prendere consapevolezza la classe dominante che attraverso l'organizzazione e la rivoluzione proprio proletaria il suo potere poteva essere messo in discussione e poteva anzi esserle strappato dalle mani, e quindi reagì con tutta una serie di regimi autoritari come il fascismo in Italia, il nazismo in Germania, il franchismo in Spagna, ma in particolar modo in Italia, in quanto posizione assolutamente strategica da un punto di vista geopolitico. Si pensò che con la caduta del fascismo l'articolo 270 fosse in qualche modo caduto, fosse stato abrogato, proprio con la legge del 27 febbraio del 44 che prevedeva l'abrogazione delle norme emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo, ma di fatto così non fu. Proprio perché il regime di controrivoluzione preventiva nella sua veste democratica si rese presto conto che non poteva assolutamente rinunciare a uno strumento così prezioso nella lotta contro il movimento proletario e comunista. A cavallo tra gli anni 70 e 80, in realtà, quindi di fronte alla situazione da parte dello Stato che doveva avviare un forte processo di ristrutturazione sia economico che sociale, necessitava parallelamente di un processo di pacificazione interna, quindi chiudendo ad ogni costo la lotta di classe e soprattutto la sua prospettiva rivoluzionaria che animava la società italiana fin dall'esplosione del 68 studentesco e del 69 operaio. In questo clima l'articolo 270 si rivelò insufficiente rispetto alla necessità repressiva di far fronte alle organizzazioni armate, ma anche ai movimenti di massa di quegli anni, e alla fine del 1979, con il decreto Cossiga, che divenne legge nell'80, venne introdotto l'articolo 270 bis, che aggiunge alla vecchia formulazione del 270 anche proprio la finalità di terrorismo, formulazione che nell'articolo 270 di fatto non c'è. Quindi proprio il fatto di equiparare la lotta di classe, la lotta rivoluzionaria a il concetto di terrorismo, cavallo di battaglia che poi verrà negli anni portato avanti appunto dalla borghesia per contrastare in realtà le lotte di resistenza e la lotta di classe, viene introdotta nel 79. Successivamente, negli anni a seguire, l'articolo 270 bis verrà comunque utilizzato, viene utilizzato per portare avanti tutta una serie di inchieste, anche semplicemente per acquisire informazioni, dati, materiali relative a persone, collettivi, situazioni, fino al 2001, quando appunto viene introdotta la specifica del terrorismo anche di matrice di carattere internazionale, quindi l'articolo 270 bis viene nuovamente modificato in questo senso, e viene introdotto l'articolo 270 ter, chi fuori dai casi di concorso nel reato e di favoreggiamento dà rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a chi partecipa alle associazioni punite dagli articoli 270 e 270 bis. Successivamente nel 2005, quindi con il decreto Pisano, ci saranno delle ulteriori evoluzioni, verrà introdotto il 270 quater, arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, 270 quinquies, addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, e infine il famigerato articolo 270 sexies, che definisce le condotte con finalità di terrorismo, che sarà proprio l'articolo che tenteranno di utilizzare nei confronti dei compagni in ottava per arrivare ai giorni nostri, quindi con l'ultimo pacchetto sicurezza e con il decreto Alfano, che porta il titolo misure urgenti per il contrasto del terrorismo anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace. Non si tratta di una questione di diritti, ma di tutelare il diritto alla guerra sancito dalla classe dominante contro tutti i suoi oppositori. Una nuova e più avanzata in senso reazionario sintesi tra guerra sul fronte esterno contro i popoli e guerra sul fronte interno contro i movimenti di lotta, le soggettività antagoniste e le avanguardie di classe. E tornando ad un brevissimissimo excursus di quelle che sono state le missioni internazionali rifinanziate e riprorogate, si parla di missioni in Europa, quindi come la missione nei Balcani, in Bosnia e Erzegovina, in Albania e nei paesi dell'area balcanica, ma anche in Kosovo, quindi più di una missione previste all'interno del Kosovo, e anche una partecipazione di personale militare alle missioni nel Mediterraneo in generale e alle missioni della NATO, appunto del Baltic Air Policing. Si parla di missioni rifinanziate in Asia, principalmente in Afghanistan, ma come diceva anche l'avvocato prima, il personale militare negli Emirati Arabi Uniti, quindi in Bahrain, Qatar e Tampa, appunto, che si trova in Florida, con esigenze connesse appunto con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia. C'è anche un rifinanziamento per il personale appartenente al Corpo Militare Volontario e al Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario alle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia. C'è un rifinanziamento del contingente militare italiano alla missione nazionale delle Nazioni Unite in Libano, la missione UNIFIL. E c'è un rifinanziamento anche alla proroga dell'impiego di personale militare nelle attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi. C'è una partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, quindi tra Egitto e Palestina, in particolar modo Gaza. C'è una partecipazione di personale di polizia di Stato alle missioni dell'Unione Europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for Palestinian Territories, una partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione Europea in Georgia, per arrivare fino appunto all'Africa, dove sono state rifinanziate ovviamente le missioni dell'Unione Europea in Libia, e qui c'è proprio una proroga dell'impiego di personale militare, di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche. C'è una partecipazione di personale del Corpo della Guardia di Finanza alla missione in Libia per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal governo italiano al governo libico per lo svolgimento di attività addestrativa di personale della Guardia Costiera Libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il governo italiano e quello libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, tra virgolette, della tratta degli esseri umani. C'è poi una partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione Europea per il contrasto della pirateria, denominata Atalanta. C'è poi una partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione Europea in Somalia, in Nestor e delle ulteriori iniziative dell'Unione Europea per la Regional Maritime Capacity Building nel Corno d'Africa e nell'Oceano Indiano Occidentale. Infine c'è anche una partecipazione di personale militare alle missioni delle Nazioni Unite in Mali e anche nel Niger, ovviamente per tutelare quelli che sono anche poi i possedimenti, insomma, petroliferi che si hanno in quell'area. Si parla poi di una missione dell'Unione Europea nella Repubblica Centrafricana. E infine del personale militare al gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico. Queste sono le principali missioni militari che sono state riprorogate, ma soprattutto rifinanziate con ingenti cifre. Ne parlava prima l'avvocato, dando anche una cifra complessiva di circa 600 milioni di euro stanziati complessivamente. E infine si parlava anche del fatto che lo stesso pacchetto antiterrorismo contiene una norma che prevede lo stanziamento di circa 600 militari per la sicurezza di Expo. E dopo un brevissimo stacco musicale avremo modo di approfondire questo aspetto con un compagno della mensa Marzolo Occupata, che è qui con noi negli studi di Radiazione, che intanto salutiamo.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Bene, quindi non cambiate canale, rimanete sintonizzati come al solito su Radiazione. Oggi è venerdì 10 aprile, sono le ore 18:58. A tra poco. We'll be right back.
sì, riprendiamo parlando di Expo e della sicurezza, delle misure di sicurezza stanziate per questo maxi evento. Allora, oltre ai 600 soldati del decreto sicurezza, troviamo stanziati 1300 poliziotti, 700 tra carabinieri e finanzieri, 450 archetti elettronici, che sarebbero quelli che troviamo negli aeroporti per il controllo di materiali metallici, un centinaio di droni che verranno utilizzati per il controllo aereo dell'area di Expo e dell'area di Milano, mura e reti di 3,15 m che circonderanno il perimetro, tornelli per ognuna delle quattro entrate per un totale di 162 tornelli e telecamere ogni 40 metri. Tutto questo costerà a Expo S.p.A. 7.200.000 euro. Il personale mobilitato coprirà tutto l'arco di durata dell'evento. Allora, questi soldi vogliono farceli vedere come finanziati da Expo S.p.A., ma se andiamo a verificare chi fa parte di Expo S.p.A., troviamo che per il 40% il Ministero dell'Economia, per il 20% la Regione Lombardia, per il 20% il Comune di Milano, il 10% alla Provincia di Milano e l'ultimo 10% a Camera di Commercio e Industria. Quindi saranno comunque soldi pubblici che si andranno ad aggiungere ai 20 milioni di euro stanziati per il personale per 1000 addetti alla sicurezza interna, che saranno assunti da IVRI, Sicuritalia, All System, Consorzio Prodest Milano. E, per approfondire un attimo chi sono queste aziende che si occupano di sicurezza, troviamo Sicuritalia, che è già fornitore dei servizi di vigilanza per i cantieri e per numerose banche e industrie come Eni, Enel, Wind, Vodafone, Fincantieri, Finmeccanica, BNL. L'All System invece si occupa della sicurezza in svariati enti pubblici, tra cui anche il Tribunale di Milano, dove sappiamo è stata pochi giorni fa compiuta una piccola strage, diciamo.
Proprio, se non sbaglio, ieri, giovedì, è successo, appunto, in cui questo imputato, diciamo, di un processo, se non sbaglio, per bancarotta, è riuscito a entrare all'interno del Tribunale di Milano e tra l'altro a fare fuoco, quindi è riuscito a entrare armato ed è riuscito anche a sparare. Sicuramente, diciamo che possiamo immaginare che la notizia, comunque alla notizia, sia stata data anche così ampio rilievo, sicuramente proprio perché ormai siamo a pochi giorni dall'apertura di Expo e dentro in generale un po' un clima che poi magari avremo modo di approfondire, che c'è di allerta, terrore, terrorismo, soprattutto nella città di Milano, ma in generale. E questa notizia in qualche modo rinvigorisce la necessità, o meglio la necessità indotta che ci vorrebbero far credere che sia necessaria, di avere appunto sicurezza intorno al sito Expo.
Infatti abbiamo visto come l'amministratore di Expo S.p.A. Sala abbia utilizzato questa notizia per incrementare il clima di tensione, per giustificare l'apparato repressivo che verrà messo in campo durante tutto Expo. E, oltre a questa notizia, in realtà sono mesi che assistiamo a una propaganda che alimenta questo clima di tensione. Infatti sono stati numerosi gli articoli dei giornali e dei media italiani che paragonavano l'Expo di Milano al G8 di Genova del 2001, anzi sostenendo che le preoccupazioni probabilmente sarà 10 volte tanto quello che è successo al G8 di Genova. E a questo si aggiunge oltretutto il clima di tensione per il terrorismo internazionale e incrementato anche dalla relazione dei servizi segreti 2014, nel quale appunto i servizi segreti sostengono che l'Italia sia il principale obiettivo dell'ISIS con Expo, con l'apertura di Expo 2015 come principale obiettivo. E, tornando all'apparato repressivo che è stato messo in atto per Expo 2015, si parla anche di sorveglianza digitale. Infatti saranno sperimentate anche delle misure contenute nel decreto antiterrorismo che abbiamo visto prima, sul controllo di web e diffusione delle blacklist relative a soggetti a rischio, diciamo, alla blacklist relative a soggetti a rischio. E soprattutto per controllare eventuali attacchi e il reclutamento dei famosi foreign fighter, che sembrano preoccupare particolarmente le forze dell'ordine. E un'altra cosa interessante da citare, secondo me, è la partecipazione di Selexes tra gli sponsor di Expo. Selexes è praticamente fa parte del gruppo Finmeccanica e si occupa del settore elettronica per la difesa e la sicurezza. Si è occupata soprattutto in questi anni dei sistemi di puntamento, di produrre i sistemi di puntamento per i carri armati, gli aerei e le navi da guerra di numerosi eserciti, tra cui quello degli Stati Uniti, di Israele e quello turco. Selex farà parte appunto degli sponsor e dei partner di Expo, insieme a McDonald's, Coca-Cola, Nestlé e altre simpatiche aziende che vogliono attraverso questo evento presentarsi in maniera diversa al pubblico, con una pratica chiamata greenwashing, cioè l'associarsi a eventi o enti che raffigurano una che portano avanti un'ideologia di benessere, di salute, di contro nocività, quando in realtà sappiamo benissimo che
essa stessa produce nocività, nel senso che è sicuramente uno specchietto per le allodole, perché parlare di Expo potrebbe portarci via effettivamente una settimana intera di trasmissione. Anzi, colgo anche l'occasione per dire che in realtà come radiazione si sta dando ampio spazio alla campagna No Expo. Proprio ieri, sempre sui canali di radiazione, c'è stata la puntata di Tamburi Rossi, che troverete ovviamente caricata sul sito, che ha approfondito proprio questo aspetto della campagna No Expo. Ma sicuramente sia dal punto di vista degli stati che vi partecipano, che sono alcuni di essi, sono tra l'altro tra gli stati che maggiormente conducono una politica di aggressività imperialista. Si pensi semplicemente alla presenza di Israele all'interno di Expo, tra l'altro presenza particolarmente significativa, perché è anche una di quelle per cui si teme di più, proprio all'interno di un contesto tra l'altro sia medio orientale, di quanto è accaduto negli ultimi mesi in Palestina, di quanto sta succedendo, di continui arresti di compagni, arresti di massa, ma anche rispetto al clima nazionale, in quanto l'apertura dell'Expo è proprio a pochi giorni dalla manifestazione del 25 aprile, dove si sa, già l'anno scorso è accaduto anche in maniera molto chiara e provocatoria, la comunità ebraica ovviamente ha sfilato con toni assolutamente pesanti nei confronti invece di chi fa dell'antifascismo e di conseguenza dell'antisionismo, dell'antirazzismo, anche invece una bandiera di solidarietà da continuare a portare avanti. Questo per gli stati che sono interni all'evento di Expo, ma anche per tutti gli sponsor che si citavano prima, nomi diciamo poco noti, in realtà Nestlé, McDonald's, Coca-Cola, sappiamo esattamente ciò che essi rappresentano, che rappresentano sia a livello, passatemi, comunque di qualità, se vogliamo affrontare questo argomento, dello stesso cibo proposto, ma soprattutto a quale prezzo questo cibo viene prodotto, quindi a livello in termini di lavorativi, di sfruttamento che c'è dietro a queste compagnie. Ma per quanto riguarda McDonald's è un esempio che abbiamo anche sotto i nostri occhi, in quanto l'Italia stessa è piena di negozi, comunque di punti McDonald's, e si sa molto bene quali sono insomma le condizioni a cui gli stessi lavoratori sono sottoposti. Quindi in realtà questa grande opera, come tutte le grandi opere, è indubbiamente strategica e funzionale per gli stati che vi partecipano, per le politiche speculative, le politiche internazionali di guerra, per fare un giro enorme di soldi anche rispetto ai lavori che ormai da 10 anni stanno andando avanti nel quartiere di Milano che ospiterà questo evento e che hanno completamente distrutto la conformazione anche proprio urbana e geografica di interi quartieri, completamente smantellandoli semplicemente per rendere appunto rendere il sito idoneo ad ospitare Expo.
Sì, è emblematico secondo me il caso di delle vie d'acqua che attraversano che in realtà sarà una sola, che attraversa uno degli ultimi spazi verdi di Milano, con un canale di 50 centimetri per cui sono stati abbattuti alberi a distanza di 6 metri da un lato e dall'altro per essere costruito. Insomma, se l'XS fornirà a Milano a Expo Milano 2015 un'architettura integrata per il controllo delle telecamere, di tutti i flussi di informazione sulla sicurezza che vanno dai rilevatori di fumo al controllo perimetrale, e che confluiranno in tempo reale al Main Operation Center, che è questo centro che è stato costituito per appunto il monitoraggio di tutta la sicurezza dell'area Expo. Sappiamo benissimo cosa significano questi 27 milioni e mezzo di euro stanziati per le varie forme di sicurezza all'interno di Expo, ma anche all'interno di Milano, perché ricordiamo che i droni sorveglieranno tutta la zona abitata, e secondo me anche sarà da valutare anche come faranno a far passare per questi tornelli e per i controlli di sicurezza i 250.000
presunti
visitatori al giorno. insomma, si creeranno delle lunghe code. Speriamo che qualcuno decida di rimanere fuori.
Assolutamente. Comunque, prima di concludere un po' questo breve approfondimento appunto su un aspetto comunque significativo dell'Expo, che è appunto tutto questo apparato militare, poliziesco e di sicurezza che è stato messo in campo, che tra l'altro appunto ha dei costi molto alti, e anche se sono pagati dalla società Expo, come abbiamo avuto modo di apprendere, in realtà questa società è fatta di organismi in qualche modo pubblici, quindi ovviamente i soldi che vengono stanziati ancora una volta sono soldi pubblici. Sappiamo, si sa, è noto che all'interno della gestione di sicurezza c'è lo stesso Stato di Israele che sta in qualche modo coordinando questo tipo di attività, ma soprattutto possiamo sottolineare come effettivamente Expo sia proprio uno dei primi terreni di sperimentazione del decreto antiterrorismo di Alfano, nel senso che i droni, i militari, le normative, diciamo le modalità di sicurezza, soprattutto anche questa attenzione meticolosa al web, quindi a internet, a quello che circola in rete, alla produzione appunto di una blacklist di siti, è effettivamente il terreno anche più conveniente su cui sperimentare questo nuovo pacchetto. Un pacchetto terrorismo che non viene a caso, ma si colloca in un contesto italiano molto particolare, un pacchetto terrorismo che era già al vaglio da mesi, sia da parte di Alfano ma in generale del governo, e che le contraddizioni di carattere internazionale, in particolar modo l'attacco alla sede di Charlie Hebdo avvenuta a Parigi ancora a gennaio, hanno dato una spinta e un'accelerata all'approvazione di questo pacchetto di norme appunto che sintetizzano proprio il legame tra guerra sul fronte interno e guerra sul fronte interno, un clima che oltre a essere fatto di nuove leggi e nuove norme è fomentato ovviamente dalla campagna mass mediatica di allerta terrorismo che viene fatta in generale. Noi trasmettiamo da Padova e abbiamo avuto modo più volte di parlare anche di come la giunta leghista di Bitonci abbia reagito in seguito ai fatti di Parigi, la caccia all'uomo che ne è derivata soprattutto nei confronti degli immigrati, in particolar modo degli islamici, la presenza massiccia di militari in città appunto a controllare luoghi di culto perché considerati sensibili per potenziali attacchi terroristici. Ovviamente questo si amplifica in una città come quella di Milano, che tra 20 giorni aprirà le porte all'evento di Expo 2015, una città in cui ovviamente la propaganda mass mediatica degli organi di disinformazione di regime hanno iniziato con i loro pennivendoli ovviamente a creare un clima di terrore, rispolverando anche episodi ormai vecchi come la stessa inchiesta Tramonto. Ricordiamo il blitz repressivo scattato all'alba del 12 febbraio 2007 che portò in carcere 17 compagni in tutta Italia, alcuni dei quali si trovano tuttora incarcerati nel carcere appunto di massima sicurezza di Siano Catanzaro. Quindi ogni diciamo effetto speciale estratto dal cilindro purtroppo viene considerato utile a fomentare un clima che vuole indurre la gente ad un finto bisogno di maggiore sicurezza e legalità, e nel caso di Expo a giustificare tutti i soldi che sono stati investiti, l'impiego di forze di polizia, di forze militari, di strumentazione, di controllo, di telecamere, e veramente di, come si diceva prima qui commentando tra di noi, sembra che si stia lavorando alla progettazione di un carcere di massima sicurezza e non di certo ad un evento come quello di Expo.
Sì, infatti, ricollegandomi a quello che dicevi prima riguardo a le conseguenze che no le conseguenze ma il modo di rapportarsi che hanno avuto le amministrazioni pubbliche anche qui in Italia per quanto riguarda l'immigrazione, vorrei ricordare che siamo nel bel mezzo dell'operazione Amberlight, che è un'operazione europea per il controllo delle frontiere, e in cui dal 1 aprile al 15, quindi siamo in conclusione, però
siamo proprio nel bel mezzo, insomma, bene o male c'è stata la Pasqua di mezzo.
La polizia di Stato ha avuto dei finanziamenti per implementare i controlli sull'immigrazione irregolare. Insomma, volevo solo citare.
Giustamente, perché effettivamente siamo in un periodo di austerity, in un periodo di spending review, in un periodo in cui la precarietà aumenta, la cassa integrazione aumenta. E dall'altro lato aumentano anche le contraddizioni delle famiglie, per esempio, che non riescono a pagare l'affitto, di chi non riesce a permettersi comunque anche una sanità dignitosa e decente, di poter garantire l'istruzione ai propri figli. Noi ci troviamo di fronte a un governo che da un lato finanzia missioni militari, apparato repressivo, quindi militari, polizia, nuove tecnologie in questo senso, molte normative in senso preventivo, in senso di controllo, quindi anche in senso poi di coercizione, e dall'altro lato manganella, quindi si macchia, si sporca le mani del sangue di chi invece di fronte proprio alla disperazione quotidiana di riuscire a tirare a campare, di portare a casa il pane, di dare un tetto sotto cui dormire ai propri figli, mandarli a scuola e curarli in caso di necessità, scende in piazza, si organizza e lotta. Questa è la politica del governo Renzi, in generale del governo italiano, all'interno comunque ovviamente di un contesto sia europeo che internazionale, che ha fatto della guerra ovviamente la continuazione della politica con altri mezzi inevitabilmente, ma che fa anche della repressione interna l'unico strumento che ha nelle proprie mani per contenere il disagio sociale e il malcontento che si sta diffondendo, perché ovviamente uno Stato che non è in grado di garantire dei diritti basilari, una vita dignitosa, non può che utilizzare l'artiglio repressivo per contenere poi ovviamente il disagio sociale che questa situazione crea.
Sicuramente, e sicuramente pensiamo che i soldi che sono stati stanziati, i soldi pubblici e anche privati se si vuole, che sono stati stanziati per Expo, avrebbero sicuramente potuto servire a migliorare,
a sistemare esatto, a sistemare ospedali, scuole,
di questo stato e non di chi magari viene di questo e anche di altri in realtà. Invece che di chi viene a visitarlo per una mostra sulla sostenibilità e sulla nutrizione, affamando
interi popoli, ovviamente, esatto. Perché poi tutte queste, infatti abbiamo detto prima, il risvolto insomma che c'è dietro a queste multinazionali impegnate in Expo in realtà è assolutamente tragico, e anche il disequilibrio e la disuguaglianza che c'è tra i cosiddetti paesi a capitalismo avanzato e paesi invece arretrati da un punto di vista industriale, quindi paesi considerati del terzo mondo dove comunque la mortalità infantile è altissima, e una delle cause principali è la mancanza di cibo, quindi si sviluppano una serie di malattie, la mancanza di cure, la mancanza di igiene, la mancanza di tutta una serie di condizioni che invece qui da noi non solo ci sono, ma ci sono anche in abbondanza sostanzialmente, vengono buttate via quotidianamente, sprecate. Pensiamo alle quintalate di cibo che ogni mese viene buttato via dagli scaffali dei supermercati.
E che oltretutto porta alla nostra popolazione disagi di altro tipo, ad esempio l'obesità.
Assolutamente.
Che è una delle problematiche che affligge noi simpatici borghesi.
Bene, detto questo, noi concludiamo questa parte di trasmissione dedicata all'approfondimento sul pacchetto antiterrorismo e quindi anche all'Expo 2015, visto che sono intimamente collegati. Noi vi lasciamo ad uno stacco musicale per proseguire nell'ultima mezz'ora di trasmissione con una diretta telefonica da Cuneo, una diretta telefonica da Napoli. Come al solito, non cambiate canale, rimanete sintonizzati sulle frequenze di radiazione. A tra poco. diretta sui canali di radiazione. Come anticipato, siamo in collegamento telefonico con un compagno della cassa antidepressione delle Alpi Occidentali, che salutiamo e diamo il benvenuto su radiazione. Ciao.
Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti.
Ciao, noi ti abbiamo chiamato questa sera perché volevamo chiederti di presentare il programma di iniziative che avete a ridosso, diciamo, del 25 aprile, e in particolar modo con un appuntamento che ci sarà il prossimo 18 aprile, il sabato, con un presidio sotto il carcere di Cuneo.
Sì, il 25 aprile, che ogni anno organizza Alpi Libere, è un'occasione che da parecchi anni a questa parte ci permette di portare i contenuti che sono un po' quelli, diciamo, dell'auto-organizzazione nel nostro territorio, quello che sono un po' le istanze di liberazione, un po' in giro per le varie vallate in cui ci sono presenti i compagni nostri o nostre situazioni. E diciamo che da sempre, diciamo, quello che è il punto base che sta da questo 25 aprile è il fatto che ovviamente non si possa parlare di una liberazione compiuta, non si possa parlare di una commemorazione di un qualcosa che ci ha liberati dalla nocività e dall'oppressione, ma come un passaggio attraverso il quale si può, diciamo, riprendere quell'eredità ribelle che ha contrassegnato, diciamo, tutte quelle che sono stati gli sforzi contro i poteri forti, e per quanto ci riguarda, visto che facciamo un discorso legato appunto al territorio montano in cui interveniamo, quelle che sono state, diciamo, le istanze delle popolazioni ribelli che si sono manifestate nel corso dei secoli nelle nostre vallate. Sicuramente, diciamo, quella che è stata la lotta al fascismo e poi la guerra partigiana è uno dei punti di riferimento, essendo anche uno dei più vicini in senso temporale appunto all'esistente che ci troviamo a vivere adesso. Diciamo che negli anni scorsi, anche come struttura di questa iniziativa, abbiamo sempre fatto degli appuntamenti di una o al massimo due giornate molto a ridosso del 25 aprile, il 25 aprile, il 24 o più o meno 25-26, cercando, diciamo, di concentrare tutto in una sola località. Quest'anno abbiamo invece deciso di provare ad allargare, ad estendere su vari territori, su varie vallate dove appunto siamo presenti, alcune iniziative che tocchino tutti quelli che sono poi i punti che nelle scorse edizioni abbiamo cercato di sviluppare e di portare, diciamo, in piazza appunto per il 25 aprile. In effetti ci siamo anche resi conto che concentrare, come abbiamo fatto negli anni scorsi, soprattutto nelle ultime due edizioni che sono tenute a Torre Pellice, che è un paese della Val Pellice in provincia di Torino, è stato un concentrato di tanti argomenti, tante questioni, tante lotte messe insieme, che ci ha dato, diciamo, anche la spinta a dire perché non proviamo questa volta ad estendere quella che nei due anni passati è stata un po' una presentazione. Infatti nei due anni passati l'iniziativa si svolgeva con banchetti in strada per tutto il centro del paese, che presentavano varie situazioni di lotta a livello, diciamo, dello Stato italiano, a livello anche internazionale, a livello, diciamo, anche repressivo, a livello, diciamo, di memoria storica, quindi di ricostruzione, lavoro di ricerca rispetto a quelle che sono le caratteristiche della resistenza che meno ovviamente al potere fa piacere evidenziare. E abbiamo detto, con convegni, discussioni, conferenze, proiezioni, così via. Quest'anno invece abbiamo cercato un po' di spalmare, diciamo, tutte queste tipologie di interventi e anche questi argomenti in varie iniziative specifiche. Quindi, come dicevi tu, io in generale dico semplicemente gli argomenti per fare, diciamo, un po' per stringere, sui quali articoliamo il nostro 25 aprile, sono ovviamente l'antifascismo e l'antirazzismo, però a fianco anche le lotte ai progetti di devastazione ambientale, quelli che sono i percorsi dell'autodeterminazione dei popoli, l'antimilitarismo e l'antirepressione, e per quest'anno abbiamo aggiunto le resistenze contadine, proprio perché ci sarà un'iniziativa specifica domenica 19 aprile di incontro e di discussione rispetto a quelli che sono i nuovi protocolli internazionali che mirano sempre di più a imporre il monopolio delle grandi multinazionali. Per quanto riguarda l'appuntamento del 16 del 18 aprile a Cuneo, questo, diciamo, è un appuntamento che è stato fortemente voluto dalla Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali, che appunto è un organismo antirepressivo che si occupa proprio di portare i temi quali il carcere, il controllo, la repressione e le lotte che contro queste dinamiche si sviluppano in questi territori. Per cui abbiamo pensato che fosse impossibile pensare a sviluppare un ragionamento rispetto a tante lotte che si sviluppano senza toccare il tema della repressione, che è una costante con la quale tutti i movimenti di trasformazione sociale devono fare i conti. E quindi diciamo, perché Cuneo? Perché diciamo, nelle zone in cui ci muoviamo ci sono vari penitenziari purtroppo, però diciamo che in questo momento, e non solo in questo momento, il carcere di Cuneo ha una caratteristica abbastanza simbolica e diciamo tra le varie strutture penitenziarie delle nostre zone, quella che in questo momento rappresenta maggiormente le varie tipologie diciamo di carcerazione, i vari progetti che ci sono dal punto di vista della differenziazione, dal punto di vista anche dell'inasprimento, dell'isolamento e delle condizioni che riguardano anche i detenuti del giudiziario, anche quelli che non sono sottoposti a regimi particolari come l'alta sorveglianza o il 41 bis. In questo momento ad esempio Cuneo, questo è diciamo, stata una caratteristica che ha sempre avuto il rapporto carcere-città, cerca in ogni modo che non ci sia alcun, diciamo, le autorità cercano in ogni modo che non ci sia alcun tipo di contatto tra il carcere e il tessuto cittadino. È strutturata a livello di struttura, è posizionato al di fuori della città e soprattutto si cerca in ogni modo che non ci sia alcun tipo di contatto, alcun canale per poter far circolare notizie, poter far circolare corrispondenze di quello che accade dentro. Noi ad esempio come Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali abbiamo corrispondenze continuative con prigionieri in tantissimi carceri, non solo dello Stato italiano ma anche all'estero, e bisogna dire che su Cuneo è uno dei più difficili e più ostici, perché diciamo assistiamo a quella che è una sottrazione della posta come abitudine, soprattutto per quanto riguarda l'invio di testi, libri e così via che vengono direttamente cestinati, ed è diciamo tutta una serie di difficoltà molto molto grosse per avere contatti con l'interno. Non parliamo poi del 41 bis, in cui tra l'altro da qualche mese a questa parte è stato portato anche il prigioniero rivoluzionario Marco Mezzasalma, col quale appunto è stato molto molto difficile fin dal suo arrivo a Cuneo riuscire a instaurare una corrispondenza, poter avere un colloquio nel senso di appunto lettere, poter aiutare con i pacchi e così via, insomma molto molto difficile. Per tutti questi motivi non dimentichiamo che tra l'altro pochi giorni fa, parliamo di un paio di settimane fa, si è impiccato un altro detenuto del 41 bis di Cuneo, una persona di 53 anni, quindi diciamo rispetto a tutte queste cose abbiamo pensato che fosse interessante portare al carcere diciamo la nostra presenza ancora una volta, proprio per far vedere che noi questo silenzio vogliamo romperlo. Per questo motivo come tipologia di intervento abbiamo pensato di precedere il presidio al carcere con un momento invece in città per avere maggiore visibilità e soprattutto per protestare ancora, per far sentire la nostra voce rispetto a tutta una serie di processi che riguardano tutti i nuovi episodi di vitalità ribelle che si sviluppano a Cuneo, diciamo qualunque cosa in questo momento finisce sotto processo e porta anche a condanni abbastanza importanti come quelle per il processo per gli scontri con Casa Pound, che sono arrivati a condanne fino a 5 anni e mezzo. Ecco, questi saranno un po' i temi che toccheremo. Tra l'altro abbiamo inserito appunto all'interno delle iniziative del 25 aprile questo presidio a Cuneo perché in questo momento si sta svolgendo un processo che riguarda alcuni compagni e alcune compagne per i fatti accaduti durante un presidio anticarcerario sempre a Cuneo nell'estate del 2012. In quel periodo Maurizio Ferrari in carcere perché arrestato per i fatti della Val di Susa era sottoposto appunto ad un isolamento assolutamente arbitrario all'interno del carcere di Cuneo e venne messo in piedi questo presidio che poi si trasformò in un corteo per riportare la gente che era venuta al presidio in centro città, cioè davanti alla stazione ferroviaria. In seguito a questo presidio sono state spiccate varie denunce che sono arrivate appunto a processo sia per il corteo non autorizzato sia per danneggiamenti che sarebbero stati fatti alle auto del personale del carcere e ad alcune strutture del carcere. Il processo è in corso, ieri c'è stata un'ennesima udienza nella quale sono stati sentiti gli sbirri che erano presenti lì al presidio e il 7 maggio ci sarà un'ulteriore udienza, quindi diciamo abbiamo pensato anche di legare questo discorso anche a questo processo che si sta svolgendo, che è uno dei tanti che appunto la Procura di Cuneo mette in piedi per qualsiasi cosa accada in questa cittadina.
Certamente. Vai, scusa se ti ho interrotto.
No, per quanto riguarda appunto questo è poi se vuoi appunto approfondire qualche dettaglio del presidio possiamo darlo. Per quanto riguarda gli altri appuntamenti, in generale io non starei a fare l'elenco di tutti gli appuntamenti nello specifico, perché ci porterebbe via magari parecchio tempo. Comunque si tratta di 10 giorni di iniziative tra diverse vallate. Iniziano il venerdì 17 aprile a Torre Pellice con un appuntamento, diciamo, presentazione dell'iniziativa e una conferenza dibattito sull'autogoverno dei popoli montani, le esperienze storiche nelle Alpi, Repubbliche Partigiane 43-45, l'autogestione del popolo curdo in Rojava oggi. Questo è il primo appuntamento, al quale seguono poi tutta una serie di appuntamenti che riguardano appunto serate di presentazione di libri sulla resistenza 43-45, appuntamenti sulle resistenze contadine, appuntamenti di iniziative di solidarietà rispetto agli imputati dei processi che ci saranno il giovedì 23 aprile a Torino, che quindi rispetto alla lotta contro le nocività. Insomma, ci sono tutta una serie di appuntamenti che pensiamo tutti insieme possano dare un significato che è sicuramente vicino a quello che noi intendiamo per una liberazione.
Certamente. Per quanto riguarda il 18, vuoi rilanciare magari gli orari, gli appuntamenti, per come è organizzata appunto la giornata?
Sì, allora innanzitutto c'è stato un cambiamento rispetto alla locandina per un sovrapporsi di iniziative, per cui il presidio si terrà a partire dalle ore 15, sabato 18 aprile, in Corso Dante, angolo Corso Nizza, e in pieno centro. E ci sarà questo presidio che abbiamo appunto intitolato Contro la repressione, la criminalizzazione delle lotte, il carcere. E si terrà questo presidio che si svolgerà per un paio di ore, per poi starsi sotto il carcere del Cerialdo, che dista appunto 2-3 chilometri, per fare questo solito anticarcerario con microfono aperto, interventi, musica, e diciamo far sentire dal molto vicino la nostra voce, la nostra solidarietà ai prigionieri che si sono appunto reclusi.
Certamente, guarda, io ti ringrazio molto comunque per questa presentazione che hai fatto, generale appunto di questo programma molto interessante di iniziative. Rimandiamo ovviamente poi per gli appuntamenti specifici alla locandina che sta circolando in questi giorni già su internet, in cui ci sono i vari riferimenti delle diverse iniziative. Ti chiedo se hai qualcosa da aggiungere, altrimenti noi ovviamente ti ringraziamo molto e avremo magari occasione di ricollegarci e risentirci magari anche proprio durante alcune di queste iniziative o in prossimità di futuri appuntamenti.
Beh, certo, direi un piccolo finale di attualità con gli arresti dei compagni antifascisti che ci sono stati oggi a Cremona. Sì. Mi sembra che sia importante ancora una volta ribadire come l'antifascismo sia oggi come oggi una pratica di liberazione della quale i movimenti non possono fare a meno, e anche ribadire come appunto la repressione sia uno di quegli aspetti che non ha mai abbandonato lo Stato italiano, che ha sempre avuto la mano pesante proprio su il fatto di ribadire che rispetto a fascismo e razzismo non vogliamo avere nulla a che fare.
Certamente, assolutamente, anche come Radiazione va tutta la nostra solidarietà a questi compagni, 5 sappiamo agli arresti domiciliari, 2 in carcere, uno di questi 5 è proprio il compagno Emilio, a cui va anche un forte abbraccio e un caloroso saluto, quindi non possiamo che condividere le tue parole. Io ti ringrazio molto ancora per la disponibilità che ci avete dato, ci vedremo sicuramente il 18 a Cuneo e magari ci sentiremo sui canali di Radiazione.
Grazie a voi e un saluto ribelle a tutti e a tutte.
Grazie e buona iniziativa, a presto, ciao.
Grazie, ciao.
Torniamo in diretta sui canali di Radiazione. Come abbiamo anticipato, siamo in collegamento telefonico con un compagno della mensa occupata di Napoli che salutiamo, diamo il benvenuto a Radiazione. Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Noi ti chiamiamo perché vorremmo continuare a fare informazione, come abbiamo già fatto anche in puntate precedenti di Scatenati, riguardo alla mobilitazione e alle iniziative che state costruendo in previsione del prossimo 18 aprile, quando ci sarà il corteo per Davide Bifolco. Quindi vi chiediamo, insomma, di aggiornarci un po' rispetto a come sta andando il programma di iniziative e come prevedete anche la giornata del 18.
Sì, innanzitutto buonasera, è appena terminato proprio a Rione Traiano un torneo di calcio popolare che ha visto una larghissima partecipazione di bambini, ragazzi di tutte le età provenienti dai vari quartieri popolari della città. Questa appunto era secondo noi una delle iniziative più importanti da costruire verso il 18, appunto un torneo che ha visto anche tanti ragazzini che non si incontrano mai tra di loro, perché poi sappiamo benissimo che la dinamica dei quartieri popolari è quella di le sorte di ghetti, dove magari un ragazzo che abita in un quartiere del centro non conosce minimamente la geografia del resto della città e quindi non potrebbe mai entrare in contatto con un ragazzo che vive a Rione Traiano. E quindi c'è stata questo tipo di iniziativa costruita assieme a tutte le squadre della città, le squadre di calcio popolare, tra cui la Palestra Popolare, la Stella Russa, la Locomotive e la Frolinati, cioè tutte le squadre di calcio popolare hanno messo a disposizione la loro organizzazione per costruire questa iniziativa e tra l'altro ha giocato anche la squadra in cui poi la squadra dell'Oratorio in cui giocava appunto Davide Bifolco. È stata una bellissima iniziativa, una giornata di sole, una giornata che appunto lancia questo corteo del 18 aprile. A Napoli sta crescendo molto questa data, magari è molto difficile riuscire a parlare di morti di Stato, no? Perché c'è sempre un lavoro che fa la controparte fortissimo, un lavoro appunto di costante lavaggio del cervello, no? Su quello che invece poi magari è la mela marcia o il carabiniere che stranamente spara, quando sappiamo invece che è una routine di repressione e di militarizzazione che subiamo ogni giorno. E in questo quindi la data è cresciuta moltissimo per l'impegno dei compagni e delle compagne che stanno costruendo appunto tramite volantinaggi, spicheraggi nelle zone popolari di Napoli, una data che dovrebbe essere chiaramente un punto di rilancio poi per qualcosa che sia un lavoro costante e quotidiano a Rione Traiano, come in tutte le altre zone dove poi la polizia padroneggia o cerca di fare un lavoro appunto di costante repressione delle fasce popolari più deboli. E quindi questa è un'iniziativa di sport popolare, la prossima iniziativa verrà fatta invece all'interno della facoltà di giurisprudenza ed è stata un'iniziativa promossa dal collettivo Studenti Federico II che sulla scia di quella che è stata la proposta di discussione, no, fatta sul 41 bis qualche anno fa prima del corteo di Parma in solidarietà ai prigionieri rivoluzionari, ha deciso di proseguire appunto quel tipo di discorso là e di portare la questione degli omicidi, dell'omicidio di Stato, la questione di un omicidio fatto da un carabiniere ai danni di un ragazzo di 16 anni all'interno della facoltà dove si studia legge, no? il feudo del Stato di diritto e quindi anche il feudo della borghesia e della propria ideologia. Questo perché parlando con molti ragazzi di giurisprudenza, moltissimi studenti legittimavano, sembra assurdo però è così, l'uccisione di Davide, no? Per dire lui era senza casco, è giusto che il poliziotto abbia sparato, quando sappiamo benissimo che nessun codice della strada prevede che se non ti fermi a uno stop della polizia, a un posto di blocco, tu debba essere sparato. Vabbè, poi la dinamica tra l'altro è ancora più grave, perché i poliziotti hanno speronato Davide che è caduto ed è stata un'esecuzione a freddo e hanno sparato due colpi in petto. Quindi al di là di questo, a noi ha colpito molto, no, questa descrizione e questa legittimazione che veniva proprio da ragazzi che studiano legge e che tranquillamente appunto vengono preparati, no, per difendere questo sistema, tutte le sue nefandezze e tutte le sue ingiustizie. E quindi abbiamo deciso, come per il 41 bis, di portare all'interno di quella facoltà una discussione che potesse scardinare delle logiche securitarie, delle logiche di legittimazione, no, di questo status quo di iniquità e di ingiustizia. E quindi assieme al professor Moccia, che anche nel controcorso sul 41 bis ci ha aiutato nella discussione, abbiamo preparato questo secondo appuntamento. Ci sarà anche la famiglia di Davide, e lì appunto discuteremo di che cosa è stato l'omicidio di Davide, in cosa si inserisce, in che tipo di ragionamento, no, va inserito, come va affrontato un problema così. E quindi ci sarà il lancio della giornata del 18 aprile. Al di là di questa iniziativa, al di là di altri volantinaggi organizzati nelle zone popolari, ci sarà un presidio sotto la RAI, questo per avere una cassa di risonanza maggiore, no, anche per quella giornata, mentre la giornata del 18 vedrà una composizione molto molto allargata, un corteo che passerà per Montesanto, per la Vigna Secca, cioè tutte le zone popolari del centro storico di Napoli, e finirà fuori la prefettura per chiedere idealmente, no, una giustizia che sappiamo che siamo noi a dovercela prendere tutti i giorni nelle lotte, però è stata richiesta appunto della famiglia di Davide di finire il corteo appunto sotto la prefettura. Più o meno queste sono le iniziative messe in campo e organizzate, sperando che veramente questa giornata del 18 riesca un attimo a smuovere le coscienze di questa città, che è stata sempre il modello di sviluppo, tra virgolette, delle teorie e delle strategie repressive, per la connotazione, no, che hanno moltissimi quartieri della città, e che per questo deve essere anche una risposta a questo esasperato modello di militarizzazione e di repressione che subiamo tutti i giorni, insomma.
Certamente. E niente, io ovviamente ti chiedo se ci sono altre cose magari che vuoi aggiungere rispetto anche al percorso che avete costruito, altrimenti come al solito ti ringrazio di darci la possibilità di continuare a tenere ovviamente un aggiornamento costante rispetto a questo percorso, ma soprattutto rispetto a questa vicenda che merita effettivamente l'attenzione, merita di essere socializzata, merita ovviamente anche di essere socializzato il percorso che voi state facendo. Quindi, a meno che tu non abbia qualcosa che tu voglia aggiungere, io ovviamente ti ringrazio e ci risentiremo sicuramente magari durante il corteo proprio del 18 stesso, per fare anche una diretta sui canali di radiazione per sapere come sta andando.
Sì, no, infatti ci sentiamo il 18, e lo solo ribadire che poi in città si è creato questo collegamento tra il 18 e il 25, cioè
sì,
porre in immediato correlazione la data del 18 aprile e il 25 aprile, 60 anni dell'anniversario della Resistenza, sì, per noi è stato appunto una occasione per riuscire ad avere un allargamento ancora maggiore, per cui poi magari cioè se ci sentiamo nella prossima settimana durante il corteo avremo anche tempo e modo per approfondire l'altro percorso, no, che ci porterà al
25 aprile. Certamente, io ovviamente ricordo il consueto appuntamento con Scatenati il venerdì dalle 18 alle 20, naturalmente ci sentiremo anche il 18 stesso per fare appunto una diretta dal corteo, e non mancheranno indubbiamente le occasioni per rilanciare anche il percorso per il 25 aprile, e sicuramente insomma avremo modo di ricollegarci telefonicamente. Quindi io ti ringrazio, nel frattempo vi auguro anche una buona continuazione, visto che avete un programma di iniziative particolarmente fitto, e come radiazione ci risentiamo sicuramente quanto prima per continuare a fare un'informazione costante.
Grazie sempre a voi e buona trasmissione, un abbraccio.
Grazie, a presto, ciao.
Ciao.
E dopo quest'ultima diretta telefonica, ormai sono le 19.57, quindi siamo a 3 minuti dalla conclusione della puntata di Scatenati di oggi, rilanciamo l'appuntamento per venerdì 17 aprile a partire dalle ore 18 fino alle ore 20 come al solito sui canali di Radiazione. Infine rilancio 2 appuntamenti, ovvero l'iniziativa di martedì 14 aprile alle ore 17 con assemblea dibattito, interverranno studenti, lavoratori e delegati del SIC Cobas all'interno della campagna No Expo presso la Marzolo Occupata in via Marzolo 4, quartiere Portello. E le iniziative di venerdì 17 e sabato 18 di aprile contro Israele, contro l'Expo al fianco dei prigionieri palestinesi, anche qui 1 a 2 giorni di iniziative a partire dal venerdì durante tutta la giornata con la realizzazione di un murales in solidarietà con i prigionieri palestinesi, banchetti informativi, mostra contro l'Expo 2015 e alle ore 20:30 una cena di solidarietà. Il ricavato andrà al Palestinian Development Women Studies and Adamir, una ONG che si occupa di difesa legale dei prigionieri e della denuncia delle loro condizioni disumane con sede a Ramallah. Per continuare sabato 18 aprile dalle ore 19 con un aperitivo popolare, a seguire con il concerto di Kento, rap militante di Reggio Calabria, e Fratelli Kamikaze, Grebo Music Padova. Quindi non mancate a questi appuntamenti, anche questo presso la Marzolo Occupata in via Marzolo 4 al quartiere Portello. Vi invito a rimanere sintonizzati sui canali di Radiazione, in quanto stasera ci sarà il solito appuntamento della diretta da Piazzetta Toselli, Cenatown Resiste, e ovviamente anche nel weekend con gli altri programmi da Palinsesto su Radiazione e con Scatenati venerdì 17 aprile a partire dalle ore 18. Buon weekend, ciao!